Amici di 108, bentornati. Quarta puntata della seconda stagione del podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia di Matteo Perfetti e Pier Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao a tutti. Ciao Andrea, ciao Pier.
Ciao, ciao a tutti. Finalmente torniamo in schedule settimanale.
Sì, adesso almeno per un po'. Oh, abbiamo abbandonato Alex Cavatò. Non siete felicissimi?
Non si dice.
No, no, ecco, non si dice. Quello è in Giamaica, farsi i cazzi suoi, cioè, noi...
No, salutiamo Alex, dai.
Ah, pensavo un salutiamo abbraccio. La Giamaica. No, vabbè, problem.
Anche la Giamaica.
Diceva Pier che torniamo con l'appuntamento settimanale, almeno da qui fino all'inizio della regular season. Poi vedremo anche come gestire, ragazzi, perché c'è una novità che ancora voi non sapete. Dico solo Banzai. E qua mi fermo.
Wow.
E quindi insomma bisognerà vedere. L'anno scorso abbiamo fatto i primi mesi di regular season con un appuntamento ogni 15 giorni. Poi abbiamo intensificato con l'approssimarsi, con l'avvicinarsi della post season. Quest'anno probabilmente il ritmo sarà un po' più serrato. Ecco, però non vi promettiamo puntate settimanali fin dalle prime week di regular season, anche perché va bene che si gioca a baseball, si gioca tutti i giorni, però insomma i temi sono sempre un po' quelli che sono. Partiamo dalle news. Allora, ricapitoliamo. Da adesso all'inizio della stagione presenteremo tutte le division, quindi presenteremo tutte le squadre, vi racconteremo un po' quello che c'è da sapere per arrivare pronti all'inizio della regular season. Questa settimana partiremo dalla National League East, però prima di iniziare appunto con la presentazione della prima division, quella dei campioni in carica dei Washington Nationals, ci sembrava giusto darvi un paio di news. La prima è quella che Tim Tebow 1, Mike Trout 0. Sì, stiamo Olè, riferendo ovviamente, grande. Esatto. Sì, stiamo riferendo ai fuoricampo battuti
per tutti i fan.
Ci stiamo riferendo ai fuoricampo battuti in questo sprint training. Alla domanda di un utente americano su Twitter, chi sia il giocatore più forte tra Trout e Tebow, ci ho messo un bel alligatore per dare la mia risposta e per dire quello che penso. Scherzi a parte, insomma, oggi comunque il buon Tim Tebow, che sta facendo lo sprint training con i Mets e di cui avevamo già chiacchierato settimana scorsa in riferimento alla sua convocazione da parte delle Filippine per il World Baseball Classic, ha battuto appunto il suo primo fuoricampo, mentre per il buon Trout siamo ancora qui in attesa. La notizia invece vera della giornata, qua ci andiamo subito dal tifoso newyorkese Pier Mandoi, è quella che Luis Severino non sarà della stagione per gli Yankees.
Sì, Tommy John surgery per Luis Severino. Io avrei preferito parlare per esempio della prima volta che la prima volta dell'anno che Altuve è stato colpito già ieri nel suo primo turno battuta con gli altri.
Non ti vorrei dire che l'over-under praticamente l'ho già preso, perché secondo me anche quelli di sprint training, ragazzi, 83 forse nelle prime 10 partite. Comunque, va bene, andiamo avanti.
Invece mi ritrovo a parlare della Tommy John surgery di Luis Severino, che c'era questo danno al legamento che non è stato riconosciuto da tutti gli MRI, le risonanze magnetiche che Severino aveva fatto nei mesi precedenti, quando era stato infortunato lo scorso anno. Ricordiamo che lo scorso anno aveva lanciato solo qualcosa come 20 inning. Quest'anno ha avuto dei problemi all'avambraccio, è stato riesaminato con una risonanza magnetica con mezzo di contrasto e sostanzialmente è stato ritrovato questi danni al legamento. Sarà Tommy John surgery per lui, sarà fuori fino al 2021. Gli Yankees, che già nella rotazione almeno per la prima parte dell'anno saranno senza James Paxton e senza Domingo Germán, sospeso per il suo problema di violenza domestica e quant'altro, iniziano in maniera non esattamente fortunata questa stagione, e a questo punto dovrebbe essere lineup almeno fino a giugno a trascinare la squadra, oltre ovviamente a Gerrit Cole, la cui acquisizione è ancora più importante alla luce di queste notizie rispetto a prima.
Allora, diciamo subito che Paxton potrebbe perdere solo aprile, così leggevo l'altro giorno, quindi insomma la sua assenza si dovrebbe far sentire, ma veramente proprio
se non
nelle
lo
fasi...
vedo sul monte non ci credo mai, sì, no, nella vita.
Puoi anche avere ragione, io ti riporto semplicemente quello che ho detto, intanto è già arrivata mia moglie che mi ha detto abbassa la voce, cioè non so, fra un po' dovrò sussurrare nel microfono per farmi sentire. Cos'è che volevo dire? Perché insomma interrotto, io avevo tutto il mio filologico, tutto il mio filo, vabbè dai, fa niente, mi sono perso. Va bene, comunque Paxton dovrebbe rientrare, sì no, Paxton dicevo che dovrebbe, ma volevo dire qualcos'altro, ma non me lo ricordo più, quindi mi fermo qui. Ah, vabbè, Herman problemi, punto, cioè è un problema lui, ma prima o poi anche lui lo riavrete. Ah, ecco qual era la cosa che volevo dire fondamentale. Un solo team al comando, Tampa Bay Rays.
Tampa Bay Rays,
sempre più primi.
Quelli finiti hanno già praticamente in tasca la division.
Che riesce a essere finita e prima allo stesso tempo.
Pensa un po'.
Come il gatto
incredibile.
Incredibile, incredibile. Va bene, va bene, va bene, va bene. Niente, questo era quello che vi dovevamo raccontare. Iniziamo dalla benedetta National League East. Nel 2019 l'ha vinta Atlanta con un record di 97-35, secondi Washington Nationals con 93-69, terzi Mets 86-76, Fila 81-81 e i Merda Marlins, che però quest'anno mi sa che sono un po' meglio dell'anno scorso, 57-105, ma ce lo racconterà Pierre poi dopo. Vorremmo andare in ordine di arrivo, ma in realtà diamo precedenza ai campioni del mondo, Washington Nationals, Pierre, che quest'anno si presentano come?
Allora, i Washington Nationals si presentano abbastanza bene, ma con una sola perdita rispetto al roster dello scorso anno, ed è una perdita importante, ovviamente quella di Anthony Rendon, che è finito ai Los Angeles Angels. Vediamo un po' le proiezioni, le Pecota Projections, che, delle quali Andrea ha una versione speciale bergamasca, credo. Portano i Nationals con un record di 85-77, 6 vittorie in meno dello scorso anno, forse più o meno le vittorie che avrebbero avuto con Rendon, e quindi ci stanno queste proiezioni, e anche perché a parte Rendon tutti gli altri free agent sono stati rifirmati. Strasburg 7 anni 2,45 milioni, Ian Gomez 2 anni, a Weekendrick 1 anno, Drupal Cabrera, Daniel Hudson e Ryan Zimmerman, tutti questi facevano parte dei Nationals che hanno vinto le World Series, tutti questi torneranno anche per quest'anno. Nel contempo il GM Mike Rizzo ha rinforzato ulteriormente la squadra, cercando di sopperire la mancanza di Rendon, rinforzando il bullpen, uno dei punti deboli dei Nationals lo scorso anno, con Will Harris, 3 anni e 24 milioni per lui, probabilmente sarà un setup man, e l'anno scorso lo abbiamo visto tutti, a parte gara 6 e 7 delle World Series, è stato il miglior lanciatore degli Astros, una ERA di circa 1,50. È arrivato inoltre Starlin Castro.
Ma lui li sapeva i segnali?
Come?
Ma lui li sapeva i segnali?
Will Harris?
Secondo te li sapeva i segnali?
Secondo me no.
Facciamo a caso. Andiamo avanti. Era così, era per farti perdere anche a te il filo del discorso. Siccome non è arrivata ancora mia moglie a rompere i coglioni.
Io c'è il computer. Ah, okay. Quindi non lo perdo. È arrivato anche Starlin Castro. Dai Marlins, 2 anni e 12 milioni, che competerà fra seconda e terza base con Carter Kibum. Carter Kibum, che sarebbe, secondo quello che pensano il front office dei Nationals, l'erede apparente di Anthony Rendon. Ovviamente non è un prospetto della stessa caratura di Rendon, diciamo che ha molta meno potenza, ha avuto dei problemi lo scorso anno con un po' di swing and miss, e comunque potrebbe essere un solido regolare, tant'è che il numero 74 dei 100 prospetti di Heath Law su The Athletic. Quindi sarà importante, i Nationals sicuramente a me personalmente sembra una squadra che potrà competere all'interno di queste division, che come al solito si prospetta competitivissima. Tuttavia sarà necessario che il pitching staff ovviamente ripeta le prestazioni dello scorso anno, con un miglioramento da parte del bullpen, e che il lineup riesca a sopperire con Rendon, e quindi che magari Kibum mostri tutte le sue potenzialità. Attenzione, perché un terza base potrebbe arrivare dal mercato. Si parla di Chris Bryant dei Cubs, si parla, perché no, anche di Nolan Arenado.
Vabbè, sti due qua, ragazzi, ce li mettiamo ovunque praticamente. Va bene, tocca a me Atlanta Braves. Partiamo col dire che l'anno scorso hanno vinto la division, il record l'abbiamo ricordato prima, 97-65, sono andati fuori al primo turno dei playoff alle National Division Series contro St. Louis per 3-2, con quella gara 5 assurda, quel primo inning di gara 5 assurdo con 10 punti subiti. Si sono mossi bene durante l'estate, hanno perso svariati giocatori, tre su tutti: Donaldson, terza base, finito Minnesota, Keuchel, starting pitcher, finito ai White Sox del buon Perfetti, che qualsiasi squadra che abbia i calzini nel nickname lui la tifa, e il grande Ulione Teran, finito, se non sbaglio, agli Angels. E più, vabbè, tutta un'altra serie di giocatori. Al posto di sti personaggi è arrivato Marcelo Ozuna, che proprio da St. Louis, con un contratto di un anno per 18 milioni di dollari. Cole Hamels, starting pitcher dai Chicago Cubs, anche per lui un anno per 18 milioni. Il rilievo Will Smith da San Francisco, 3 anni per 39 milioni. E Travis d'Arnaud, catcher, 2 anni per 16 milioni. Queste le principali acquisizioni. In più a questi giocatori non mi piace aggiungere il nome di Felix Hernandez, arrivato con un contratto, se non sbaglio, da Minor League, ma potrebbe, insomma, sta facendo lo sprint training con Atlanta e potrebbe avere un ruolo all'interno della rotazione, anche perché poi dopo ci arriveremo, il buon Cole Hamels si è già infortunato e non sarà pronto per l'opening day. La division è piuttosto complicata. Adesso io non so quale sia la pota projection di non so quale sito che ha citato prima Pierre Mandoi, ma insomma, comunque questa è una divisione piuttosto competitiva. Washington, ci sono i Mets, c'è Fila e anche la stessa Miami quest'anno sembra essere un attimino più competitiva, quindi è difficile dire se Atlanta potrà tornare a vincere 97 partite. Resta il fatto che i Braves hanno vinto la divisione l'anno scorso e cercheranno di rivincerlo o comunque di conquistarsi un posto ai playoff. Line up, cioè position player, non ci sono stati grandi cambiamenti. Alla fine l'inserimento più importante è quello di Marcelo Ozuna, che dovrebbe essere il clean up, quindi numero 4 nell'ordine di battuta, e sarà preceduto da Acuña, Albies e Freeman. Quindi i primi 4 battitori dei Braves sono piuttosto pericolosi. Il grosso punto di domanda è in terza base, perché Josh Donaldson, come ho detto prima, se n'è andato, è andato a Minnesota, non è arrivato nessuno a sostituirlo. In che faceva prima Pier riferimento a Washington, sugli stessi che si sono fatti anche per i Braves, ovvero Chris Bryant e Nolan Arenado, che però per ora non sembrano poter arrivare. Soprattutto non si capisce bene chi Atlanta dovrebbe sacrificare per avere uno di questi due giocatori. Questo spot, quindi quello di terza base, se lo giocheranno molto probabilmente Camargo e Riley. Camargo, non che non era andato male nel 2018, ha piuttosto deluso nel 2019, è attesa una stagione del riscatto per lui. Austin Riley invece, rookie meraviglia, prime 18 partite aveva battuto con una media di 324, aveva realizzato 9 home run. Negli ultimi 203 turni al piatto ha battuto con una media di 192 e totalizzato 9 home run. E questo per dirvi un attimo qual è stata la problematica con Austin Riley, che veramente nelle prime 20 partite sembrava un fenomeno, per poi appunto implodere nel momento in cui i lanciatori avversari hanno capito come dovevano affrontarlo, un ragazzo che soffre parecchio le breaking ball. Detto questo, però, insomma, il line-up in generale, riguardo i position player, insomma, i Braves sono rimasti lì, grosso modo, la squadra dell'anno scorso. L'altro giocatore abbastanza importante che si alternerà nel ruolo di catcher con Flowers è Travis d'Arnaud, che ha fatto una buona stagione nel 2019. Vediamo cosa potrà fare per i Braves in questo 2020. Rotazione che dovrebbe essere fatta da Mike Soroka, Cole Hamels, Mike Foltynewicz, Mike Fried, e il quinto potrebbe essere Newcomb, anche se sulla quinta posizione la rotazione, insomma, lo spot è abbastanza aperto. In qualche momento potrebbe esserci Hernandez, ci sono poi altri giocatori appunto che potrebbero ricoprire il quinto spot della rotazione. Giocatore da attenzionare maggiormente è Mike Soroka, che viene da una stagione meravigliosa da rookie, è arrivato sesto nella corsa al Cy Young, però è un giocatore che non è esattamente una macchina da cappa. Lui è un pitcher che genera molte palle in gioco, molti contatti, ha bisogno di generare tante ground ball, e quindi ha bisogno della propria difesa per ottenere gli out. Storicamente si è visto, anche guardando i numeri, adesso non entrerò troppo nello specifico perché già il baseball è uno sport scacciafiga, se entriamo anche nei numeri, nelle statistiche assurde, non ci ascolta più nessuno, però per farla breve La storia ci racconta che pitcher come Mike Soroka è con i numeri che ha avuto Mike Soroka nel 2019 difficilmente riescono a ripetersi, proprio perché non riescono da soli a ottenere le eliminazioni con dei K, ma appunto hanno bisogno di far battere in una determinata maniera i battitori che affrontano, e non tutti sono Hendrix piuttosto che Greinke. Quindi Mike Soroka è atteso probabilmente a una leggera regressione in questo 2019. Folt Newitz l'anno scorso ha avuto una stagione altalenante, Max Fried ha fatto un 2019 splendido, anche lui però deve riconfermarsi. Insomma, potenzialmente la rotazione dei Braves è fortissima. Bisogna però metterla alla prova, bisognerà vedere come affronteranno questo 2020. Il veterano, perché poi sono tutti pitcher molto giovani, è quel Cole Hamels, arrivato dalla free agency, arrivato dai Chicago Cubs, che però, come dicevo, si è infortunato subito nello sprint training, e quindi insomma bisognerà vedere quando rientrerà. Si spera che Newcomb finalmente metta insieme tutto il suo gioco, tutto il suo arsenale, per poter essere un pitcher della rotazione. Altrimenti appunto potrebbe essere Felix Hernandez a ricoprire un ruolo importante. Chiudo col bullpen. Buono, profondo e con esperienza. Quest'anno ad Atlanta hanno deciso che insomma le 23 salvezze sprecate della scorsa stagione erano qualcosa possibilmente da evitare. È arrivato Will Smith da San Francisco, viene da un ottimo 2019. Durante la scorsa trade deadline è arrivato Shane Green. Luke Jackson comunque aveva avuto un buon ruolo, anche se è uno di quelli che le salvezze le ha sprecate. C'è Mark Melancon, poi sono arrivati Chris Martin già nella scorsa stagione, e c'era già Darren O'Day. Insomma, bullpen che ha abbastanza esperienza, bullpen che dovrebbe essere completo, che dovrebbe supportare quella che è la rotazione dei Braves. Volete sapere cosa ne penso? Secondo me vincono la division.
Da 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 da.
Tocca a te.
Vado io, vi parlo dei New York Mets, la seconda squadra di New York, o perlomeno la squadra del Queens, che quest'estate ha fatto parecchi movimenti. Il primo e più che ha fatto più scandalo è quello della panchina, ovvero Carlos Beltran, che è stato licenziato ancora prima di gestire una partita per la squadra di New York, per quanto riguarda lo scandalo dei segnali che ha coinvolto gli Houston Astros. Al suo posto Luis Rojas, che avrà il ruolo di skipper in questa stagione. Nell'off season si sono aggiunti due lanciatori, secondo me molto importanti per la quadratura della rotazione dei New York Mets, che sono Rick Porcello e Michael Wacha, che arrivano in free agency e firmano entrambi per una stagione. Vanno a rafforzare ad arricchire una rotazione che è comunque già forte, composta dal due volte Cy Young winner Jacob deGrom, da Noah Syndergaard, da Marcus Stroman e all'occorrenza anche il sesto partente, ovvero Steven Matz. Il bullpen vede un'aggiunta anche lì molto importante in Dellin Betances, che è un lanciatore di livello per gli ultimi inning. Se dovesse tornare ai livelli di prima dell'infortunio che subì la scorsa stagione con la maglia degli Yankees, potrebbe essere un'aggiunta molto importante per le riprese finali per i Mets, che hanno già Edwin Diaz, che la scorsa stagione non ha fatto bene, ha sprecato molte salvezze, però comunque si sa il suo valore, e un Seth Lugo, che è stata la rivelazione un po' per i Mets l'anno scorso. Per lui nel 2019 la ERA era la più bassa del bullpen, con 2,70. Tra i position player abbiamo abbastanza importante l'aggiunta di Jake Marischnik, che andrà a dividere compiti con Brandon Nimmo nell'esterno centro. Brandon Nimmo, che l'anno scorso non ha fatto benissimo, malgrado due stagioni fa fosse salito dalle minor e ha avuto un impatto molto importante. Sono due giocatori che si assomigliano e possono avere lo stesso ruolo, ovvero possono battere come primi in lineup, possono
possono portarsi in base ad essere degli ottimi base runner. La stagione dei Mets è molto probabilmente sulle spalle di Pete Alonso, che ha vinto l'anno scorso il Rookie of the Year. Per lui numeri pazzeschi di 53 home run, 120 RBI e una media battuta di 260. Sarà difficile, come potrebbe essere difficile per Soroka, ripetere la stagione che ha fatto l'anno scorso Alonso, però ci ha dimostrato che è un giocatore solido e che ha saputo portarsi i Mets sulle spalle, perlomeno nella parte finale della stagione, dove mancavano giocatori che erano stati inseriti all'inizio della scorsa off-season, tipo Robinson Cano, che dovevano essere i trascinatori di questa squadra. Ramos come catcher è un altro ottimo battitore. Poi non possiamo non parlare di Jeff McNeil, il terza base giovane dei New York Mets, che ha fatto una stagione fantastica l'anno scorso. È stato fermato per un periodo da un infortunio, però è ritornato e ha ricominciato subito a macinare. Jeff McNeil, che è stato chiesto dall'Indians nel caso in cui i Mets volessero portarsi a casa Francisco Lindor, perché Francisco Lindor è nella mira dei Mets e la società sta cercando di fare un colpo grosso entro la fine della trade deadline per riportare la società in vetta alla division, che è molto difficile quest'anno. Chiudo con una notizia: il nostro amico Cespedes, che
è vivo
lotta insieme a noi, ha deciso di fare il cacciatore di cinghiali, potrebbe rientrare per l'opening day, anche perché proprio oggi JD Davis, che sarebbe il titolare nell'esterno sinistro, si è infortunato durante la partita di spring training.
Leggevo un beat writer dei Mets, di cui non mi ricordo il nome, che diceva che Cespedes è ancora lui, visto allenarsi in questi giorni. Quindi...
Ma Cespedes è un talento, è sempre stato un talento, e i Mets hanno puntato molto su di lui. Ha avuto molta sfortuna con gli infortuni.
Ha avuto
una passione, che è il cacciare di cinghiali, che l'ha tenuto fermo.
Scusate,
e
fuori
le
tema.
Cose sono andate come sono andate.
Ecco, fuori tema, o forse non troppo, a proposito di cinghiali e di passioni strane, ho trovato meravigliosa la notizia, l'indiscrezione di Bumgarner, che va a Erodei sotto con nome falso.
E li vince.
E voi non... Thunders, grandissimo.
E forse non sapete, se non sapete ve lo dico io, che se adesso andate nella sua pagina di Baseball Reference trovate anche le sue statistiche ai rodeo a cui ha partecipato.
Fantastico.
Se vai in quella pagina di Mookie Betts, adesso hanno aggiunto le statistiche di Bulling, tipo quando ha fatto le partite perfette a Bulling.
Sì, però ecco, non è proprio la stessa cosa. Cioè, grande Mookie, mi manca già, piango tutti i giorni, però ecco.
Ma insomma... l'avete visto l'hype video di Cespedes che ha fatto prima di questa off-season? Praticamente ha fatto...
Dove sparava dei cinghiali?
No, l'ha messo su Twitter e ha registrato in tutto il video lui che si allena, che va in batting practice, eccetera, eccetera, come sfondo le varie opinioni degli esperti di baseball che erano in TV, tipo dei vari Mad Dog, Stephen A. Smith o quel che è, sto dicendo dei nomi a caso, che dicevano: Cespedes non è più buono, è scarso, non riesce a stare in campo, non tornerai sui livelli. E in tutto questo si vedeva lui che, insomma, non ce l'ha con i media Cespedes, per niente.
No, neanche un po'. Comunque io non credo di averlo mai raccontato né a voi né ai nostri ascoltatori. Una volta mi sono visto uscire un cinghiale dal vialetto di casa. Ed è tutto vero. E per questa cosa sono stato preso in giro dai miei amici per 100 anni. Fortunatamente c'era anche mia moglie che può testimoniare il tutto. E no, è stato un incontro simpaticissimo. Va bene, andiamo avanti, perché tocca, credo, ancora a Teo con i Phillies, giusto?
Esattamente, vi parlo dei Phillies, forse la squadra che ha deluso di più di fra tutte le squadre della National League l'anno scorso. E così, dopo due anni alla guida appunto dei Philadelphia Phillies, Gabe Kepler lascia la panchina e al suo posto arriva Joe Girardi che inizia a fare dei movimenti di mercato in questa stagione per cercare di rendere la formazione dei Phillies ancora più forte. Non è facile, perché già l'anno scorso era una tra le migliori, almeno dal punto di vista dei position player della division sicuramente, e insieme agli innesti l'anno scorso appunto di Bryce Harper e Real Muto arrivano quest'anno aiuti per quanto riguarda la rotazione in Zach Wheeler, con un contratto da 110 milioni, e Didi Gregorius, che viene firmato in free agency. La rotazione vede in Nola desideroso di un bounce back quest'anno, dopo che l'anno scorso ha subito parecchi punti, per lui la ERA era superiore ai 3,60, e trovano in Aaron appunto il suo punto di forza. Dietro di lui appunto Zach Wheeler, il nuovo arrivato, e poi Arrieta al terzo spot, Eflin al quarto e Velasquez al quinto, però le cose potrebbero cambiare con Pivetta che sta subito dietro di loro. La lineup secondo me contende con i Braves la migliore della National League East, con Harper, Hoskins, Realmuto e Gregorius a formare un quartetto dalla potenza molto elevata. Segura ad oggi è il seconda base titolare, ma attenzione, perché nel far system c'è un giocatore molto interessante che si chiama Alec Boom e potrebbe giocare sia in terza base e quindi spostare Kinger in seconda, oppure potrebbe giocare direttamente lui in seconda. Nonostante le firme di Anthony Schwarzkopf e Blake Parker, il bullpen rimane comunque il punto debole dei Phillies, con Hector Neris che dovrebbe essere il closer titolare, per lui l'anno scorso 28 salvezze su 34 tentativi, ma dopo di lui, poco dopo, con Morgan e Dominguez, i nomi forse più importanti del reparto. Vi do la mia previsione per i Phillies.
Daccela.
Anch'io come Andre non ho trovato la projection mistica di Pierre,
la pota projection,
e quindi vi dico a sensazione che questi Phillies potrebbero arrivare secondi e ad arrivare una wild card.
La pecota projections gli dà 77-85 addirittura, sotto 500.
Per me sono saranno la delusione della division. Però dopo facciamo i pronostici 1-5
ufficiali.
E ognuno dirà la propria. Va bene, ci mancano solo i grandissimi merda Marlins, che sono 3-0. Aspetta, sono 3-0 in questa preseason. Hanno un di social cazzo manager bravissimo, io gli ho fatto complimenti oggi perché è veramente un genio, però ecco, se ne parla bene, Pierre, perché?
Se ne parla bene perché ci sono squadre che affrontano sì, certo che sono sicuramente messe peggio, ma che affrontano un'opportunità di ricostruzione in maniera nella maniera più brutta possibile, vendendo tutti i giocatori veterani e cercando di costruire quanto più possibile il farm system, trascurando il prodotto sul campo di Major League. I Marlins stanno sì ricostruendo, ma lo stanno facendo cercando comunque di mantenere una parvenza di dignità al roster delle Majors, ed è questa la ragione che spiega il principale arrivo dei Miami Marlins durante questa off-season. Miami Marlins, che sono proiettati dalla Baseball Prospectus ad avere 71 vittorie e 91 sconfitte, sarebbero ben 14 vittorie in più rispetto allo scorso anno. Dicevamo, il principale arrivo è stato Jonathan Villar, è arrivato dagli Orioles, che avevano un giocatore buono che l'anno scorso ha battuto 24 fuori campo, 40 rubate,
sì,
e una
WAR Orioles, cioè capisci. se tu prendi uno che da una squadra che vince 40 partite o metti uno che vince 50 partite, cioè quale vuoi che sia il risultato? Ma comunque andiamo avanti.
Star Wars di 4 è stato venduto a niente praticamente ai Miami Marlins, che sono stati felici di prenderlo, e sono arrivati anche altri miglioramenti al roster di Major League, per esempio Corey Dickerson, esterno che è stato costante negli anni sia con la mazza sia con in difesa, è stato anche col glove se non erro, l'anno scorso ha fatto poco a causa degli infortuni, ma se resta in campo costituisce una buona mazza per la metà dell'ordine dei Marlins e serve a questa squadra che l'anno scorso ha avuto uno delle line-up peggiori della Lega. Nel bullpen sono arrivati Brandon Kinsler con i Cubs, l'anno scorso migliore stagione della sua carriera, ERA di 2.68, e che ha sviluppato la sinker aumentando le ground balls. È arrivato anche Imi Garcia dai Los Angeles Dodgers, che ha mostrato anche lui buoni miglioramenti, in particolare con le statistiche avanzate, con StatCast, con la expected batting average, quant'altro, tutte quelle statistiche che scacciano un po' la figa, come si diceva prima. È arrivato un backup catcher, vabbè, Francisco Cervelli, mi piace ricordarlo per come
proprio dai Braves
corre esatto, e poi è arrivato Jesús Aguilar, che l'anno scorso con i Rays ha avuto una stagione decisamente un passo indietro rispetto all'anno precedente, anche perché lo rendevano solo un platoon player contro i Mancini, i risultati ne hanno risentito. Probabilmente quest'anno con i Marlins avrà più playing time e chissà che non si avvicini ai 35 fuoricampo e 108 RBI che aveva l'anno prima. Sono andati via Curtis Granderson, ritirato, ne abbiamo parlato qualche puntata fa se non erro, Starlin Castro che è andato ai Nationals, ne abbiamo parlato adesso, e Neil Walker che è andato ai Phillies. Quindi in sostanza,
scusa, no, ma no, aspetta un attimo, ma chi fa 35 fuoricampo e 108 punti battuti a casa?
Li ha fatti Aguilar nel 2018.
Li ha fatti nel 2018. Okay. Sì,
va bene. Sa che non vi si possa avvicinare a risultati.
No, perché siamo vicini al fantasy draft. Questi sono tutti i nomi. Quelli di Marlins sono tutti i nomi da ventesimo giro in avanti, che potrebbero essere interessanti.
No, sicuramente. Dickerson è uno dei miei buy low, per esempio. Lo dico già da
un ecco, momento. Lo sceglierò io apposta solo per romperti.
Tanto.
Quarto giro.
Anche a primo. Solo per poi imbastire una trade per farmi dare 12 lanciatori. Di quelli che non scelgo prima io. Andiamo avanti.
Così almeno peggio di così non posso andare. Niente, dicevamo, per concludere, hanno migliorato il loro prodotto sul campo, anche se il rebuild è ancora in corso. Sarà molto importante vedere, come al solito, come in tutti i casi di questo tipo, quali saranno i progressi da parte dei prospetti. Sarà interessante vedere come se la caverà la rotazione, che già l'anno scorso ha mostrato buone cose con Caleb Smith, Sandy Alcantara e Pablo Lopez. Notizia peraltro sul campo di Marlins Park: quest'anno le recinzioni saranno più corte all'esterno sinistro e all'esterno centro, quindi magari ci saranno più fuori campo.
Rubare fuori campo così sono veramente indegni.
Ma poi per i lanciatori sarà il problema opposto, ovviamente. E tutti questi veterani, un altro coso, Villar, Dickerson e quant'altro, resteranno a Miami per tutta la stagione oppure saranno venduti alla deadline per ottenere altri prospetti, visto che presumibilmente i Marlins non saranno in corsa per la division intorno a luglio o ad agosto? Anche questo sarà interessante da vedere. In ogni caso, per i tantissimi tifosi dei Marlins che ci stanno ascoltando, segnalo che nel top 100 di prospetti di Keith Law ci sono ben 6 giocatori dei Miami Marlins. Il primo è il numero 15, Jets Chisholm, che è quello che viene dalla trade di Zach Gallen dell'anno scorso, ma poi ci sono Edward Cabrera e Sixto Sanchez, entrambi lanciatori che potremmo vedere quest'anno con la squadra di Miami. Edward Cabrera è migliorato molto, possibile asso di rotazione. Sixto Sanchez invece lancia 101 miglioraria e non è mai da sottovalutare. E poi ce ne sono tre altri: Braxton Garrett, JJ Bleday ed è su Sanchez. Sarà interessante vedere anche l'evoluzione di questi prospetti per poi avere alla fine di quest'anno un'idea migliore su come si possa evolvere il tentativo della squadra presieduta da Derek Jeter di tornare dopo tantissimi anni ad avere risultati accettabili sul campo di Major League.
Adesso voi avete fatto tutto, anzi tu, perché ma anche te ha fatto qualche nome di prospetto. L'unico prospetto che ci interessa è Imperatore. l'uomo dalla curvola assassina. Cioè, ve lo dico, io non voglio sentir parlare di prospetti se non di Imperatore, ok? Che ovviamente si chiama Liberatore, ma ormai dovreste aver capito.
Soprannominato Imperatore. Soprannominato
Imperatore, esatto. Esatto.
Che dopo... 54.
Esatto, che dopo aver lanciato quella curva spettacolare si è preso un triplo subito dopo, l'anno successivo. Però ovviamente questo non ha detto nessuno, tutti hanno fatto vedere.
Colpa della difesa,
sì, assolutamente. Questa è lui scarsa. Va bene, il Pota Projection ce l'ha detto già il buon Pier Mandoi. Io adesso invece voglio sapere da Matteo Perfetti l'ordine d'arrivo della National League East 2020.
Dico: Atlanta vince la division, i Phillies subito dopo, poi Mets, Nationals e Marlins.
Ultimi. Vabbè, Marlins. Pier, tocca a te.
Vado io da 5 a 1. Miami Marlins, Philadelphia Phillies, Atlanta Braves, Washington Nationals, New York Mets.
Io dico che finisce come l'anno scorso. Atlanta, Washington, Mets, Fila, Miami, sorpresa, possibile sorpresa, Mets. Nel senso che secondo me sono molto forti, ma questa potrebbe essere veramente la division più equilibrata dell'interna Major League, perché tolti i Marlins, che faranno meglio ma non saranno competitivi per i playoff, è difficile. Cioè, le prime quattro si, per mille motivi si possono equivalere. C'è il dubbio sulla rotazione di Atlanta, che è il loro punto forte, ma allo stesso tempo potrebbe tradirli. I Nationals, insomma, l'anno scorso hanno abbastanza sorpreso tutti, però come fai a sottovalutare la squadra campione? I Mets hanno una rotazione potenzialmente devastante con tantissimi giocatori che possono fare i partenti e possono farlo ad alto livello. E poi insomma c'è Philadelphia, che già l'anno scorso veniva data come una delle possibili contender, che si è rafforzata nell'estate, a un po' coperto quelli che erano i need e è attesa al riscatto. Io faccio veramente fatica, però alla fine dico che finisce esattamente come l'anno scorso, perché non riesco a vedere i Nationals fuori dai playoff e non riesco a vedere Atlanta fuori dai playoff, quindi insomma la vedo un po' così. Sarà combattuta, ma alla fine dovrebbe rimanere tutto invariato, almeno per la stagione 2020. Va bene ragazzi, siamo stati bravissimi, 37 minuti incluse le cazzate. Dobbiamo fare tutte le puntate così, quindi Cavatton fuori dal podcast, quando ci sentirà lo scoprirà appunto direttamente dalla registrazione. Poi insomma gli comunicheremo nella nostra chat privata che non abbiamo più bisogno dei suoi servigi. D'altronde il contratto era per un anno, dovevamo decidere se rinnovarlo. Lo sprint training ha detto che non abbiamo più bisogno di lui in prima base. Ci arrangiamo.
Lo mandiamo in triplo A.
Poveraccio. Ma sempre in prima base.
Sempre in prima base. Sempre in prima base. Quello è il suo posto.
Ok, perfetto. Prima di ringraziarvi, avvisiamo i nostri ascoltatori, che ringraziamo perché sono tantissimi e ci seguono. E ci seguono sempre, che settimana prossima sarà il turno dell'American League East, che abbiamo evitato di fare questa settimana solo per evitare di parlare sempre delle solite squadre, perché ci annoiamo, insomma, tanto sapete già cosa diremo di quella division. E basta.
Sono finiti. Sono aperte le scommesse per il prossimo fortunato degli Yankees. Settimana prossima chi annunceremo?
Allora, non lo so.
Ma io parlerei bene di Gerrit Cole, quasi quasi, che dite?
Adesso ti leggo un tweet.
Siamo 45 minuti a parlare di Cole.
Ah, adesso vi leggo un tweet di Jordan Moore, che non è l'ex quarterback dei Lions Bergamo, che dice: gli Yankees hanno annunciato che Luis Severino, vabbè, sarà fuori tutta la stagione. A tutto un tratto i Red Sox hanno una rotazione che sembra migliore di quella degli Yankees, o no? Boston, Sale, Rodriguez, Ovaldi, Perez, opener, quinto opener, il nostro amico opener. New York, Cole, Tanaka, Up, punto di domanda. Siete veramente messi di merda. Cioè, se riuscite a far sembrare la rotazione di Red Sox superiore alla vostra, vuol dire che voi siete veramente messi male, Pier, te lo dico.
Sale Davy Garcia.
Si è tenuta Betts. Sarebbero i favoriti per la division in questo momento.
Ma anche senza, guarda, senza problemi. Proprio, te lo dico.
Diciamo, abbiamo Alex Verdugo. Va bene.
Sono successe cose molto più strane.
Sì, no, no, va bene, ma poi Verdugo chissà quando mai lo vedremo in campo. Va bene, comunque, Matteo Perfetti da Berlino, uomo da Berlino, è stato come al solito un piacere, un abbraccio.
È stato un piacere, un abbraccio anche per aver assistito al primo home run di Tim Tebow.
Che tanta
grazie
roba.
A tutti, un abbraccio.
Pier, la stagione, non ti preoccupare, non è ancora iniziata. Può sempre andare peggio.
La stagione degli infortuni invece è sempre fissa. Un saluto a tutti e un saluto speciale al cinghiale di Cespedes e ai cavalli di Bumgarner.
Va bene, un saluto lo diamo anche al nostro uomo del triplo A, Alex Cavatton. Alex, ci vediamo l'anno prossimo. Un abbraccio. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.